sul tratto evangelico.
C'è un discorso di Gesù, non alle folle, ma agli scribi e agli anziani. Quindi è un discorso, diciamo, riservato a quelli che erano i responsabili della vita religiosa del popolo di Dio, del popolo di Israele. Ed è forse un discorso, e poi è una parabola, fra quelli più raccapriccianti, quelli che ci devono far pensare. E sono gli insegnamenti di Gesù sono in armonia con le due lezioni che hanno preceduto. Isaia parla del regno messianico come il regno dell'abbondanza, il regno della gioia, il regno della soddisfazione. San Paolo ci riporta alle ricchezze della grazia. La parabola del convito ci riporta alla responsabilità della grazia. Questo Signore è un re. Questo Signore, questo re, aveva fatto le nozze del figlio. Forse fra voi qui non c'è nessuno che ricorda le nozze nel 1931, chi vi parla era studente, le nozze del principe ereditario, ai primi di gennaio, e venne il cardinale Maffi da Pisa a celebrare questo matrimonio. Lo splendore, la ricchezza dei cortei, eccetera, era qualcosa che noi giovani ci facevano un po' trasecolare. E così una volta era la vita, specialmente nel mondo orientale. Adesso, come sappiamo, e lo diremo nella preghiera, il mondo orientale è attraversato da ben altre questioni. Il significato del Vangelo è abbastanza chiaro, abbastanza, ma non molto. Questo re prepara questo grande banchetto all'orientale. Poi chiama i suoi paggi, i suoi servi, chiamiamoli paggi, che è un po' una parola più bella, più delicata. Chiama i suoi paggi e dice: andate a chiamare gli invitati. E questi invitati si comportano in un modo non solo strano, ma incomprensibile. Si rifiutano. E poi, quando questo re insiste nell'invito, loro rovesciano. Invece di accettare l'invito che avevano in un primo tempo accolto, bastonano i servi e anche li uccidono. Un'altra parabola finisce sempre in questo contesto, che questo re mandò il suo figlio e questi alti funzionari, questi invitati, non solo lo bastonano, ma dicono: questo è l'erede, quindi uccidiamolo. E uccisero il figlio del re. Quindi vedete, la connessione è molto chiara. Gesù prospettava profeticamente al popolo di Israele la propria storia. Sono venuto per salvarvi, per preparare il più grande banchetto dell'umanità, in cui non si mangiano i cibi terreni, ma il cibo della grazia, il cibo dell'amore di Dio. E voi, invece di accoglierlo, perseguitate i miei paggi, i miei profeti, i miei predicatori, i miei santi, i miei figli di Dio, e poi avete ucciso il figlio mio Gesù. Questo significato chiaro, è inutile insistere. Come abbiamo promesso domenica, una parolina. Siamo nel mese di ottobre, una parolina sulla devozione di Santo Rosario. È una devozione che merita un pochino. Tutti gli anni diciamo questa parolina. Il mese di ottobre è consacrato al Rosario. Il 7, cioè la settimana passata, il 7 è stata la festa liturgica del Santo Rosario. La Madonna del Rosario, la devozione del Rosario, era molto diffusa nei secoli passati, soprattutto a partire dal Medioevo. Ma divenne molto, molto frequente, molto nel penultimo, nell'Ottocento e ora nel Novecento, fino alla metà di questo secolo. fino alla guerra. E durante la guerra? Durante la guerra la gente, siccome aveva il fiato corto e insomma è molto timore, si era molto avvicinata alla chiesa. Le chiese erano piene, celebravano le funzioni e soprattutto si recitava il Santo Rosario. Uno dei santi più popolari, San Giovanni Bosco, aveva esortato i suoi figli a recitare durante la Santa Messa il Santo Rosario. Forse qualcuno di voi ricorda che nelle chiese dei Salesiani durante la Messa si recitava sempre il Santo Rosario. Anche nella nostra chiesa qui, la mattina, vediamo se qualcuno di voi ricorda, la mattina, quando c'era la messa delle 6, ricordate che c'era il gruppo delle domestiche accompagnate da nostra brava signorina che è ancora viva, grazie a Dio. Bene, queste ragazze dicevano il Santo Rosario. Col concilio un po' le cose sono cambiate, vedete, vi parlo chiaro, alla buona, alla buona. C'è stato un movimento contro le devozioni. Un movimento secondo il quale la pietà liturgica assorbiva tutto. Il principio in sé è giusto, è santo, è buono. Il centro della pietà cristiana è questo qui, il sacrificio della Santa Croce. La messa come sacrificio, la messa come comunione con Dio e con gli uomini. È vero. Quindi si può anche ammettere, miei cari fedeli, che un tantino le pietà assorbivano la pietà, quindi un ritorno a una maggiore considerazione della Santa Messa, della vita eucaristica, è ottimo, è santo. Ma non dimentichiamo completamente le devozioni, il Santo Rosario e le Via Cruci soprattutto, Santo Rosario per la Madonna e Via Cruci per Gesù. In cosa consiste il Santo Rosario? Lo sapete tutti. Il Santo Rosario è una preghiera complessa, è insieme semplice, perché le nostre nonne, le nostre mamme l'avevano in mano. Si usa ancora, quando uno muore, mette lì fra le mani il Santo Rosario, che questo Rosario benedetto ci salvi. È una preghiera complessa, ma il nocciolo di questa preghiera del Santo Rosario non è tanto e soltanto la recita delle preghiere, che sono il Padre nostro per ogni mistero, e poi le 10 Ave Marie e il Gloria Patri. Non è tanto e soltanto questo, ma questo è inserito nella meditazione del mistero. Cioè, quello che conta è lo spirito con cui diciamo le parole. Cioè, metterci in comunione col soprannaturale, con la vita eterna, con i più grandi misteri della nostra fede. Difatti, il Santo Rosario consta di tre forme: i misteri gaudiosi, i misteri dolorosi e i misteri gloriosi, cioè la considerazione dei massimi misteri della nostra fede, i più grandi misteri della nostra fede, non tutti. Insomma, 15 misteri della nostra fede, 15 misteri della vita di Gesù, in cui anche è inserita la vita della Madonna, e in cui è inserita anche la nostra vita. Quindi non è che sia una meditazione con la testa fra le mani, no, è una meditazione con la voce, con l'anima, col cuore in mano. Come si parla a Dio, come si parla alla Madonna? Quindi si chiama Rosario da Rosa. La rosa è considerata il fiore più bello. Il profumo della rosa è considerato il profumo più delicato. E allora, la preghiera del Santo Rosario è la più bella preghiera? È la più bella preghiera se è detta bene. Perché se è detta bene, onoriamo Gesù, onoriamo il Padre Celeste, onoriamo la Madonna, onoriamo la Santissima Trinità. Qui Gloria Patri, ecco, miei cari fedeli, non c'è bisogno di fare una grossa predica, no? A ricordare queste cose buone. Una volta, almeno nelle famiglie, modeste, umili, oppure anche in certa aristocrazia. La sera la famiglia si radunava, o prima della cena, o dopo la cena, a dire il Santo Rosario. Una persona incaricata prendeva la corona, le altre anche, se l'avevano, la prendevano, e si diceva in comune il Santo Rosario. Qui, nella nostra chiesa, lo diciamo, lo dite la sera il Santo Rosario. Ma in tutte che le buone famiglie cristiane, quelle che non possono venire in chiesa, ecco, certamente se si riprenderanno queste cose, se torneranno in vigore, il mondo cambierà, deve poter cambiare, diventare più buono, finire con le bombe, finire con gli attentati, finire con gli assassini, finire con i drammi familiari, con i vostri figlioli che a un certo momento, anche se educati qui, anche se hanno fatto i chierichetti, poi se ne vanno, i matrimoni si sciolgono, si spezzano, e non resta che il marasma interno, l'insoddisfazione, la noia della vita, e viene a mancare l'amore, perché solo se amiamo Dio possiamo amare il prossimo, solo che se siamo in pace con Dio potremo avere il sorriso con gli altri. Eccomi, cari fedeli, promettiamo alla Madonna di rimanere sempre divoti, e perché no, anche col Santo Rosario. Non è la devozione delle devozioni. Certamente i primi secoli della Chiesa non conoscevano la devozione del Santo Rosario, però conoscevano la devozione alla Madonna. Nelle catacombe di Roma era raffigurata la Madonna, Madre di Dio. Nelle catacombe di Priscilla, se volete visitarle, c'è la prima rappresentazione della Madonna. La Madonna che tiene in braccio il bambino, come le vediamo noi oggi nelle rappresentazioni. Quindi c'è tutta una catena di amore, una catena di luce attraverso le generazioni cristiane. E questa catena di luce è divenuta la catena del Rosario, in cui si esprime in un modo più completo, più teologico, e diremo anche più impegnativo, la devozione nostra alla Madonna. Il problema che ci assilla tutti, specialmente dopo una certa età, specialmente quando osserviamo che i nostri compagni di cordata della vita non ci sono più, quando assistiamo a qualcuno di questi fatti orrendi della vita contemporanea, il problema è: ma riuscirò a salvarmi? Potrò salvare l'anima mia? Ma cosa è diventato questo mondo? È un'interrogazione che molti di voi fanno. E che ci fanno a noi sacerdoti? Ma non mandiamo la Madonna, che lei ci consoli, che lei ci illumini. Lei che ha assistito alla passione e morte di Gesù e ora assiste alla passione e alla morte di tanti cristiani, di tanti suoi figli, che ci dia la forza della fede, ci dia il profumo del paradiso, il profumo della rosa, ci dia la gioia di contemplare nella rosa le meraviglie di Dio, le meraviglie della sua grazia, ci dia la speranza che nasce dalla fede e fiorisce nell'amore, che la Madonna sia veramente per noi tutti la nostra celeste e santissima mamma.